Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Questa volta leggeremo soltanto un versetto, il numero 9 del capitolo 6. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Stamattina ci fermeremo su queste parole, che forse potrebbero bastare anche per tutto il giorno, intanto stamattina. Allora cominciamo con un'altra brevissima lettura della Bibbia, del libro del Coelet. Lo conoscete? È quello che comincia vanità delle vanità. Cioè, è uno che pensa, che osserva e che vede cosa è veramente valido nella vita. A un certo punto dice così, al capitolo 5, non essere precipitoso con la bocca, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio. Perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Perciò siano poche le tue parole. Infatti, dalle molte preoccupazioni vengono i sogni e dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto. Allora capite che bravo Gesù, ce le aveva presenti queste parole. Quando ci insegna a pregare, ci insegna a dire poche parole, pochissime. E per questo queste parole sono ricche, molto ricche. E Dio le ascolta, non può fare a meno di ascoltarle. Perché se sono poche le parole, allora si vede che l'attenzione nostra non è alla formulazione del discorso, ma è a colui che ci sta davanti. Se sono poche, è più facile che siano vere. Se sono poche, è più facile che siano non solo un'espressione verbale, ma espressione della vita concreta. Ci ha già invitati, abbiamo visto ieri, a non essere attori con il Padre, a non essere ipocriti, a non affidarci all'eleganza dei discorsi, quindi all'eloquenza, non affidarci alla completezza del discorso, alla lungaggine del periodo, al numero delle parole, ma ci affidiamo a Lui, al Padre, a Dio, che già ci conosce, ce l'ha detto, il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno. Quindi non occorre che li spieghiamo, non occorre che li raccontiamo nulla, non occorre che li chiediamo nulla. Per questo vediamo adesso come insegna a pregare. Finora ha insegnato come non pregare, non come gli ipocriti, da attori, commedianti, non come i pagani, da persone che non conoscono Dio o che pensano che sia come le divinità pagane. Voi dunque pregate così. Voi. Gesù è contento di dire voi. Chi sono questi voi? Quelli che ha lì davanti. E sono i discepoli. E dietro a loro una gran folla che era salita sul monte per ascoltarlo. Quindi alla gente che ascolta Gesù, Gesù dice voi. E li vede già diversi. Diversi da tutto il resto del mondo. Perché nel resto del mondo c'è ancora l'idea di essere attori, ipocriti. Nel resto del mondo c'è paganesimo, gente che Dio non lo conosce o non lo prende sul serio come papà, come padre, come colui che ci ama. Voi dunque. Questo dunque cosa vuol dire? Dal momento che è vero quello che vi ho detto prima, dunque, come conseguenza, i discepoli non imparano né da questi né da quelli. Voi dunque, dal momento che sapete che il Padre vi ama, vi conosce, sa ciò di cui avete veramente bisogno per essere persone che amano anche i nemici, l'aveva detto qualche momento prima, per essere persone che sanno pregare per i persecutori, per essere persone che vivono le beatitudini. Il Padre sa ciò di cui avete bisogno perché la vostra vita diventi così, da beati. Voi dunque, quindi voi vi distinguete dal resto del mondo. Voi dunque non avete bisogno di esprimere le vostre sofferenze a Dio o di esprimere quello che vi manca, perché Lui già sa. Non avete bisogno di occuparvi di voi stessi, perché il Padre è Padre, vi conosce. Non avete bisogno di insegnargli nulla, perché Lui potrebbe essere più sapiente di voi. Ho detto male. Non potrebbe essere, ma è certamente più sapiente di voi e conosce molte cose più di quelle che voi pensate di essere capaci di insegnargli. Voi dunque. Allora il Padre si aspetta di vedere che noi ci siamo accorti e ci accorgiamo della sua bontà. Si aspetta che noi lo ascoltiamo. Se non abbiamo nulla da insegnargli, abbiamo noi da imparare da lui. Allora si aspetta che lo ascoltiamo e per fare nostri i suoi desideri. Voi dunque pregate così. Attenzione, pregate. Ieri ci siamo fermati su quel tu, quando tu preghi, fai così, ti chiudi nella stanza. Adesso Gesù dice pregate al plurale. Qualcuno di voi si era fatto il problema, ma allora io devo sempre pregare da solo, non posso pregare con gli altri. Qui adesso Gesù dice voi pregate. E questo pregate vuol dire insieme. Da soli avete già imparato, o imparerete tutti i giorni a pregare da soli per formarvi, formare il vostro cuore in modo che sia vero, che non sia da commediante. Vi eserciterete tutti i giorni a chiudervi nella stanza dove nessuno vi vede, quindi nel vostro cuore voi baderete, ciascuno bada a pregare non per farsi vedere, ma per incontrare l'amore del Padre. Di questo siete abituati, ce l'ha detto prima Gesù. Adesso però dice, voi pregate. Quindi voi potete pregare, perché siete, pregare insieme, perché siete un corpo solo. Siete uniti dall'amore a Gesù. Voi siete la Chiesa che prega. La preghiera del cristiano è sempre una preghiera in unità con Gesù e in unità con gli altri fratelli. Voi dunque pregate così. Gesù ci ha uniti e il Padre lo sa. E se l'aspetta allora che preghiamo uniti come un corpo solo. Quando anche prego da solo, la mia preghiera è della Chiesa e la preghiera della Chiesa è mia. Anche se io non ci sono lì, la preghiera della Chiesa è mia, perché io sono un tutt'uno. E così anche se c'è un momento che io non prego, la Chiesa sta pregando. E allora la preghiera della Chiesa, che è mia, è perseverante e continua. Sono sempre unito a tutti i fratelli, nel nome di Gesù, quelli che hanno fede, la stessa fede nel Signore. Voi dunque pregate così. Pregate, vi ho già spiegato ieri cosa significa pregate. Vuol dire protendersi, cercate di desiderare di essere un tutt'uno con Dio per fare la sua volontà, che è amore. Quindi per realizzare il suo amore. Voi dunque pregate così. Gesù ha insistito su questo punto, che la preghiera sia un diventare un tutt'uno con i fratelli, ma per essere un tutt'uno col Padre. Se leggete la preghiera di Gesù, quella che ha pregato nel Cenacolo prima di andare a Getsemani, capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni, vedete come insiste su questo essere io in loro e tu in me, perché anch'essi siano uniti, perfetti nell'unità in noi. Gesù insiste, ci vede uniti al Padre, uniti a Lui e al Padre. Voi dunque pregate così. E adesso dice un po' di parole che possono aiutare o che devono aiutare il nostro cuore a essere in preghiera, quindi a incontrare il Padre, a desiderare, a volere diventare un tutt'uno con Lui. Ce le dice Lui, ce le suggerisce Gesù le parole. Non ci dice pregate spontaneamente, ognuno per conto suo, o anche tutti insieme e ognuno fa la sua preghiera, dice quello che lui ha nel cuore. Qui Gesù non esorta alla preghiera spontanea. È pericolosa la preghiera spontanea, perché la preghiera spontanea può esprimere soltanto i nostri egoismi o le nostre ricerche di un benessere materiale o i nostri desideri. Quindi può essere pericolosa a meno che non siamo ben formati nella preghiera che Gesù ci ha suggerito e che ci vuol deporre nel cuore. Perché la preghiera che Gesù ci vuol donare, le parole della preghiera, devono arrivare a formarci un cuore come il suo, quindi a trasformarci, quindi a convertirci, quindi a cambiarci. Se il frutto, se dopo la preghiera non siamo cambiati, che segno è? Che non abbiamo pregato. Abbiamo detto preghiere, ma non abbiamo pregato. Non abbiamo lasciato lavorare dentro di noi lo Spirito Santo, l'amore di Dio. Non abbiamo lasciato lavorare il Signore in noi, se non c'è cambiamento. Voi dunque pregate così. E adesso Gesù ci presenta le parole, e vedrete che sono brevi, brevissime. A Gesù non piacciono i discorsi lunghi, come non piacevano all'autore del Coelet. Siano poche le tue parole davanti a Dio. Padre nostro che sei nei cieli. Che preghiera è questa? Sono parole, che parole sono? Sono parole che ci aiutano ad accorgerci che Dio è Padre, è amore. Non è un Dio qualunque che non sappiamo cosa faccia, chi è. È colui che ci ha amati, ci ha voluti. È colui davanti al quale io mi trovo come un bambino, come figlio. Davanti a lui mi trovo come uno che ha ricevuto tutto, la vita persino, e che riceve ancora tutto, come un bambino davanti a suo papà. Come il Giovanni davanti a suo papà e alla sua mamma. Ha ricevuto e continua a ricevere. Così, se dico Padre, riconosco di essere uno che riceve tutto, che ha ricevuto tutto. Riconosco che Lui, Dio, mi ha amato e mi sta amando, che io sono piccolo, nonostante l'orgoglio che mi trovo dentro quando parlo con gli altri. Ma davanti a Dio cosa serve quell'orgoglio che io esprimo quando parlo con gli altri? Allora io sono molto piccolo, mentre Dio è colui che mi ha dato la vita, Padre. E poi aggiungo, Gesù aggiunge un'altra parola, nostro, di noi, Padre di noi. Quindi, già guardando il Padre, io mi vedo circondato da tanti altri, che non posso pregare facendo finta che gli altri non ci siano. Quali altri? Beh, fratelli, sorelle, parenti, paesani, condiscepoli che vanno a scuola insieme a me, altri che lavorano, colleghi, tutta la gente che ci troviamo intorno durante il giorno. Padre nostro. E riconosco che anche questi, anch'essi sono considerati figli dal Padre, da quello che io chiamo Padre, da Dio. Quindi il mio pregare è condiviso anche da loro, che dicano o che non dicano le stesse parole. Non solo condiviso, magari spesso sostenuto dalla loro preghiera, che è uguale alla mia, perché imparano anche loro a dire e a ripetere queste parole. Padre nostro. Allora io sarò attento quando mi rivolgo a Dio, al Padre, sarò attento anche alle gioie e alle sofferenze della Chiesa, a quelli che so che attorno a me sono fedeli, che credono come credo io, ma che sono perseguitati in casa. Quanta gente è perseguitata in casa, che in casa propria non può pregare apertamente, non può ascoltare un discorso di fede o per televisione o per radio. Quanti perseguitati in casa. Se dico Padre nostro, in quel nostro ci sono dentro anche questi, anche quelli invece che possono vivere una vita di fede apertamente, aperta, coraggiosa, ovunque. Se dico Padre nostro, in quel noi ci sono dentro tante persone che hanno problemi o problematiche molto più serie delle mie, molto più difficili, molto più pesanti delle mie. Ma in quel nostro, soprattutto, c'è dentro anche Gesù. C'è dentro anche Maria, la madre di Gesù. Ci sono dentro i santi. Quelli di cui sappiamo il nome e poi sappiamo molto poco della loro vita, anche se ci sembra di saper tanto. E ci sono anche quei santi di cui non sappiamo neanche il nome, i martiri, Padre nostro. Questo Padre nostro è anche mio, mi ama come figlio unico, e anche gli altri li ama come figli unici. Perciò io non posso avere invidia, perché io sono amato come figlio unico dal Padre, e allora non posso avere invidia dell'amore che lui ha per gli altri, anzi posso solo godere, perché sono miei fratelli, quindi godo che siano, che ricevano il dono dell'amore del Padre. Non posso assolutamente aver gelosie, anzi solo gioia se vedo che gli altri sono amati dal Padre, e lo so che sono amati dal Padre, quindi sono contenti. E insieme questo nostro noi, insieme testimoni, con la nostra unità testimoni di questo Padre, dell'amore quindi del Padre, tutti insieme siamo testimoni che il Padre è papà e ama. Quindi non abbiamo nessuna paura di lui, non è possibile. Difatti, ve l'ho detto ancora e lo sapete, che nella Bibbia 365 volte c'è non temere, quindi una volta al giorno. E in tanti discorsi di angeli fatti agli uomini c'è prima di tutto questo non temere. Cosa vuol dire? È la firma di Dio. Non dobbiamo aver paura. Se è Dio che parla, niente paura. Dobbiamo aver paura solo quando parla il nemico di Dio, ma lui non dice non temere, ma ci fa paura. Del Padre nostro non abbiamo paura, e vediamo che il suo amore è santo. L'ha detto in vari modi e lo dirà ancora Gesù, che l'amore del Padre è santo, cioè è sempre fedele a se stesso. Chiunque si trovi davanti, se davanti a lui c'è una persona buona, lo ama. Se davanti al Padre c'è una persona cattiva, lo ama. Ama i cattivi e i buoni, fa sorgere il suo sole sul campo dei giusti e degli ingiusti e fa piovere sull'orto dei cattivi e dei buoni. L'amore di Dio non fa differenze, è sempre suo, quindi santo. Padre nostro, voi ripetendo queste parole continuerete a guardare il Padre e vedrete tante altre cose, perché guardate il Padre col, come si può dire, col filtro, con gli occhiali dell'esperienza della vostra vita lunga. Già avete goduto tanto dell'amore del Padre, quindi vedete tanti aspetti che io non posso sapere dell'amore che viene dal cuore del Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, che sei nei cieli. Questa espressione ci fa ammirare la grandezza del Padre, che non possiamo immaginare, perché se guardate i cieli di giorno vedete poco, a volte qualche nuvola, a volte neanche quella, ma già vedete qualcosa di irraggiungibile, non potete prenderle nelle mani, neanche le nuvole. Ma se guardate i cieli di notte, naturalmente uscendo dalla città, allora vedete tutte le stelle. E al di là delle stelle che vedete, sapete che ce ne sono altrettante. E al di là di quelle altrettante, se non lo sapete ve lo dico io, ce ne sono altrettante ancora. E chissà quanto distanti l'una dall'altra, non riusciamo neanche a immaginare la grandezza del creato. Che sei nei cieli, come dire, abiti questa grandezza, la occupi tutta tu. Quindi guardando i cieli vediamo un aspetto misterioso della tua presenza, della tua grandezza. Appunto questi cieli così grandi che noi non solo riusciamo a vedere, ma non riusciamo neanche a capire, a comprendere, è davvero, almeno comprendiamo che Dio deve essere sconosciuto a noi, anche se qualcosa sappiamo di Lui, però il più rimane al di fuori del nostro cervello, non riusciamo a comprendere. Il mondo di Dio è irraggiungibile dalla nostra intelligenza, dalla nostra fantasia. Che sei nei cieli. Ma guardando i cieli, qualcuno di voi mi dirà, io li guardo tutti i giorni, ma non lo vedo il Padre. Tu dici che sei nei cieli. Io ci guardo bene, qualcuno anche col telescopio, qualcuno è andato su un pochino e ha detto non ho incontrato nessuno. Allora cosa vuol dire? Che Dio è nei cieli, è presente, sì, sempre, perché se anche vado dall'altra parte della terra ci sono i cieli, dovunque io vada, c'è. I cieli sono dappertutto, quindi è presente, ma è nascosto, perché i miei occhi non lo vedono. Quindi la vita del Padre mio, del Padre nostro, non la posso conoscere del tutto, è superiore alle mie capacità, anche se Lui mi avvolge dappertutto come i cieli mi avvolgono dappertutto. da tutte le parti. E allora, vista questa grandezza, questa presenza ovunque del Padre, ma anche questa superiorità che io non riesco a raggiungere, la mia fiducia in Lui diventa inimmaginabile, è una fiducia estrema. Capisco che non posso fare a meno di aver fiducia in Lui. La mia vita non sarebbe più vita se non avessi fiducia in Lui. La mia vita si chiuderebbe in un qualcosa che diventa tenebroso se non avessi fiducia in Lui. Anche se devo dire sempre: ma dove sei, Padre? Non ti vedo. Lo diciamo, magari con altre parole, quando succede qualche fatto che ci fa soffrire, per esempio una disgrazia. Noi la chiamiamo disgrazia. Un incidente e uno muore, oppure rimane paralizzato, oppure, non so, quel che capita, la sua macchina distrutta, appena comprata. Quindi debiti su debiti. Una disgrazia viene chiamata. Allora, oppure un terremoto, crollano le case, anzi, crollano le chiese. È successo, succede, succederà ancora. Un'alluvione. Oppure qualche altra, una frana, eccetera. Una disgrazia. E lì qualcuno dice: ma se il Padre c'è, dov'è? Cosa vuol dire questo? Dov'è il tuo amore, o Padre? Non lo vedo. Non lo vedo. Perché non lo vediamo? Perché le lacrime ci chiudono gli occhi, ce li appannano. La sofferenza che ci prende per la disgrazia o per la calamità che succede, o la guerra, chiudono, queste sofferenze chiudono i nostri occhi, ci impediscono di vedere l'amore del Padre, che c'è ancora, anche se è nascosto. Il fatto che sia nascosto, cioè che noi non lo vediamo, non vuol dire che non ci sia. Lo vedremo, l'amore, quando i nostri occhi saranno di nuovo limpidi. Io ho sentito ancora, una persona me l'ha detto, 2 anni dopo che è morto suo marito, era stata percepita, vissuta come una disgrazia quella morte. 2 anni dopo la moglie mi dice: ho visto come è stato provvidenziale, cioè ha visto l'amore di Dio anche dopo. Io non ho curiosato il perché, il per come, ma questo me l'ha detto e io ho creduto. Qualcuno che dice: quel terremoto sì, è stato una disgrazia, però abbiamo visto quanto amore ha suscitato, di volontariato, di quanto ha aperto il cuore a esprimere la fede in tanta gente, anche quella sofferente. E anche qualche guerra, che è una disgrazia davvero, però anche lì dopo molti hanno riconosciuto che è stata l'occasione per vedere o per sviluppare tanto amore. Padre nostro che sei nei cieli, che sei grande, che sei presente dappertutto, che sei nascosto. Potreste, durante il silenzio, fare un gioco. Voi e il Padre solo, giocare a nascondino. Provate a nascondervi voi da lui se siete capaci. Provate a trovarlo lui se siete capaci. Lo troverete molte volte. Però dovete giocare bene. Lo scoprirete. Magari non del tutto, ma vedete qualcosa. Sapete che quando i bambini giocano a nascondino, non occorre che vedano la faccia. Vedono anche solo una gamba o la schiena e già dicono il nome, è lui. Così giocate a nascondino col padre. Magari non lo vedrete mai in faccia, ma vedete i segni della sua presenza e potete vincere la partita. Padre nostro che sei nei cieli. Quando pregate, voi dunque, quando pregate, pregate così. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.